Notes, episodio 4, miniserie La dittatura della merda. Giungiamo un po' alla conclusione di questa, di questo esperimento, no? Provare a verificare utilizzando alcuni punti di vista, se l'assunto espresso nella parte finale del film Dracula di Sabina Guzzanti del 2010 dal professor Taviani è giusto. Ascoltiamo questo assunto, lo facciamo ascoltare anche al nostro ospite, che è il giornalista Pablo Castellani. Ascoltiamolo.
Io ho pensato due cose. Ho pensato, prima, se ci avessi avuto 25 anni me ne andavo, perché quando succede questo non c'è più niente da fare, meglio andarsene. E poi ho pensato, sì, non è la specie della dittatura della merda, ma non della tortura. Non ho le forze armate fuori di casa, non mi arrestano. Se dico certe cose mi diffamano, ma non mi arrestano. Non mi torturano, non mi picchiano. Se fosse anche a 25 anni potevo restare qui, perché è una dittatura della merda. Però oltre un certo limite non c'hai le forze per opporti a questo. Io ho parlato con un sacco di gente che è stata sotto le dittature e mi raccontavano la decadenza di alcune persone integerrime. Si è cominciata a vedere quando tu vedevi che dopo anni, uno, due anni, ancora ripetevano: adesso cade, non può durare. Questa è la grande illusione, che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare. Non è vero, dura.
Ciò che è vuoto e ciò che è fasullo non può durare, e invece è vero e dura. Ciao Pablo.
Ciao Alessio, Pablo. Ciao. Un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori, è un grande piacere essere di nuovo qui.
Sì.
Ai microfoni della radio
ci sei stato qualche volta, diciamo così. Salutiamo anche per la parte in diretta di Block Notes, ascoltatori di Oggetto Aperto, ovviamente gli ascoltatori di Gemini Network. Insomma, perché con te l'ultimo episodio conclusivo di questa miniserie?
Perché innanzitutto
così un po' a freddo, cos'è per te la dittatura della merda? Se dovessi dargli un significato, ovviamente
il contributo
era riferito a quel periodo storico,
certo.
Aureo, no?
L'era d'oro Berlusconi,
esattamente, perché comunque Dracula fa riferimento alla costruzione, eccetera.
Ma la dittatura della merda, così, se dovessi esprimermi a freddo, come effettivamente è, perché devo ammettere di non ricordavo questo contributo del film della Guzzanti, né questa definizione calzante, secondo me, per tanti aspetti. La dittatura della merda mi fa più pensare, sì, a uno stato di controllo, di un qualche tipo di totalitarismo, però declinato all'italiana, sicuramente, uno di quelli dove le cose vengono fatte, ma vengono fatte fino a un certo punto, con una certa sciatteria, un certo incapacità di fare le cose, che ci contraddistingue un po' come popolo. E quindi sì, c'è il totalitarismo, c'è il controllo, ma fino a un certo punto, fatta un po' alla maniera così, e quindi il furbetto riesce a passare, come quello che siamo noi, perlomeno nella mia percezione di essere italiani, purtroppo, di questo secolo. Questa credo sia appunto la dittatura,
insomma,
della merda.
Che poi viene per forza
l'incompetenza al potere,
la mediocrità
al potere, sì. Sì,
a me è venuto in mente subito Boris,
sì,
in qualche modo.
Beh, comunque, sì, Boris, che tra l'altro a me è diventata un po', come dire, pietra angolare per leggere i fatti,
e questo ti spiega tutto, però, cioè ti fa capire
l'ultima storia, sì.
Allora, tu recentemente sei stato, insomma, protagonista, tuo malgrado, no, insomma, in modo volontario hai partecipato alla realizzazione di un lavoro giornalistico dedicato all'odio, no? Sì. E tuo malgrado sei stato vittima in questo contesto di un episodio di odio, perché tu stavi facendo il tuo lavoro di giornalista durante una delle tante manifestazioni non mask, chiamiamole così, no? Come si possono chiamare? No DPCM, insomma.
Negazionisti del Covid in generale, perché comunque era una situazione in cui c'era tanta gente che negava anche l'esistenza del virus, pur riconoscendone l'esistenza, ma comunque la negava. E questo è un discorso che magari poi potremmo anche affrontare, no? Cioè, quella dissonanza cognitiva che porta tanta gente ad affermare
spaventosa.
Ed esattamente il suo contrario, una cosa che George Orwell aveva già identificato nella Neolingua nel 1984. Come li vogliamo chiamare? Vogliamo chiamarli? C'era un po' di tutto lì dentro, c'erano no mask, no vax,
estrema destra,
destra estrema infiltrata, e che, insomma,
ma neanche troppo nascostamente
infiltrata in certi movimenti, diciamo che questo è un periodo storico dove, soprattutto con l'arrivo della pandemia, e anche questo la storia del Novecento lo insegna, i momenti di crisi offrono sempre la possibilità alle destre di mettere il cappello, di intestarsi un certo tipo di proteste e poi cavalcarle e farle proprie. Quindi sì, era una manifestazione, diciamo, no lockdown,
più che diciamo così.
No lockdown.
Qui a Roma, insomma, al centro di Roma.
A un certo punto
ti capita un incidente, cioè non è che qualcuno ti aggredisce.
No,
cadi.
Assolutamente. Cado come sì, ho avuto proprio un incidente, nel senso più
sei inciampato in qualche modo, diciamo.
Sono inciampato
sbattendo la testa sul marmo di Piazza Venezia.
Di Piazza Venezia, di fronte alla Araceli.
E tra l'altro io poi dopo, insomma, ti ho anche visto successivamente quando stavi aspettando il pronto soccorso, non è che non ti avevi fatto nulla, no, si vedeva che ti avevi fatto male.
Sì, piuttosto male, devo dire.
Ci sono dei video che sono anche stati, insomma, si può dire, no, che tu collabori con la trasmissione Presa Diretta, c'è stata questa puntata in cui c'è questo video in cui tu in difficoltà caduto e queste persone si scagliano su di te come se tu fossi veramente colui il quale ha determinato il peggio della loro esistenza negli ultimi 15 anni, no? Crepa bastardo, te lo meriti.
Dio ti ha punito.
Sì. Voi giornalisti ve lo meritate.
Sì.
A me, in quanto, insomma, tuo amico, mi ha dato proprio fastidio vederlo. Quindi, però, a parte questo, dici che c'entra la dittatura della merda. Quelle persone lì. Poi correggimi se sto dicendo una. Però, dal mio punto di vista, sono persone assolutamente funzionali alla dittatura della mediocrità che ha determinato, però, una serie di danni a questo paese. Ma in quel momento. In quel momento, soltanto in quel momento, loro hanno deciso che quella che vivevano, no? Cioè il fatto di dire state a casa, mettete le mascherine, no? Lasciamo perdere le cause, no? Uno può fare dei ragionamenti un po' più elevati, no? Il taglio alla sanità pubblica, la mancanza di i piani pandemici mai attuati, no?
Ci sono anche delle proteste legittime, c'erano anche un'idea di protesta legittima,
sì,
in quella
però,
gente,
però quel livello lì era proprio la gente che scendeva in piazza.
Per dire basta
al
virus, sì.
Per dire basta, perché mentre anni di precarizzazione, tagli alla sanità, tagli ai diritti,
sono andati bene.
Quello andava tutto bene.
Allora, c'è da dire una cosa.
Hai capito perché sono impazzito davanti a quella scena?
Beh, perché io penso di averti capito piuttosto bene, nel senso che effettivamente.
Scusa, ti interrompo, ti lancio l'ultimo spunto. Quello per me è il trionfo finale di un processo di applicazione di una dittatura, in questo caso della merda, perché lì vuol dire che se tu hai delle persone, secondo il mio punto di vista, e vorrei che tu lo confutassi, delle persone che decidono di scendere in piazza in un momento storico in cui in piazza proprio non ci si dovrebbe andare, ma non perché mancano i diritti, perché evidentemente il paese è in un momento di enorme difficoltà, tu scegli di andare in piazza mentre hai omesso di avere anche semplicemente la consapevolezza di tutte quelle dinamiche, quei processi che ti hanno portato il paese a stare in quella difficoltà. Chiudo, vai.
Allora, sicuramente c'era gente che bastava guardarla in faccia per rendersi conto che non era assolutamente il tipo di persona avvezzo a scendere in piazza a protestare per i tagli alla sanità, all'istruzione, al welfare e qualsiasi altra privatizzazione o taglio, diciamo, ai servizi offerti da questo Stato negli ultimi 20-30 anni. Per usare una locuzione cara alla pagina Facebook Uomo Mordecane, che di cui io sono un affezionato lettore, era piena dei cosiddetti rimescolatori del sugo, no? Questa categoria ormai umana che è stata identificata da uomo mordecane come quelli che stanno a casa a rimescolare il sugo, cioè nel senso proprio persone dall'esistenza comunque umile, di certo non appartenenti a schieramenti politici, ma senza un certo tipo di militanza o di esperienza, che improvvisamente, complice anche probabilmente il fatto di essere stati poco istruiti su alcuni aspetti, di essere poco interessati agli eventi, ai fatti dell'attualità, si sono convinti del grande complotto nascosto dietro la pandemia e quindi improvvisamente hanno deciso di scendere in piazza e protestare contro quella che poi veniva definita e viene tuttora definita la dittatura sanitaria. La cosa interessante è che effettivamente questa gente, cioè mai probabilmente, tranne alcuni di loro, come diciamo prima, c'era anche della destra estrema e quelli sicuramente in piazza erano scesi se non altro per fare scontri e creare tensioni in altre occasioni, ma molte delle persone che ho visto e che ho ripreso con la telecamera erano veramente persone che erano esattamente il prodotto dei tagli, per esempio, all'istruzione di questi ultimi 30 anni, ed era evidente da come si esprimevano, era evidente da quello che dicevano, da come lo dicevano, dal fatto che nella stessa frase fossero capaci di dire una cosa e il loro esatto contrario, no? Questa per me era una cosa sconvolgente, rendersi conto, sì, il virus esiste, noi non lo neghiamo, però non fa niente, questo virus non esiste, questo... Cioè, che cosa vuol dire quando tu arrivi a concepire nella tua testa l'opposizione di due concetti, coniugarli nella stessa frase e non rendersi conto?
E non rendersene conto.
Vuol dire che, per esempio, come paese l'istruzione italiana ha fallito sotto ogni punto di vista, perché tu sei una persona che è stata completamente persa, è stata estromessa da un certo tipo di sistema, per esempio di istruzione o di educazione civica, peraltro, ed è materiale umano perso, perduto, che probabilmente...
Infatti con te esattamente qui, vedi, ho fatto bene a convocarti, perché con te voglio arrivare proprio a questo, voglio arrivare a tratteggiare l'ipotesi che purtroppo ad oggi, dopo una serie di passaggi consapevoli per una parte della popolazione italiana minoritaria, inconsapevole per la maggior parte, si è arrivati a creare una forma di autodittatura della merda, nel senso che è talmente difficile rendersi conto. Prima facevamo l'esempio col nostro amico comune, più tuo che mio, ha detto Valentino De Luca, che no, non è vero, insomma, collaboriamo spesso insieme anche eccetera.
Vabbè,
che
gli ascoltatori non interessano.
No, vabbè, bisogna sempre presentare i soggetti di queste avventure, di queste storie. No, lui faceva l'esempio di Colin Powell, no? Tu lo ricordi benissimo, abbiamo parlato tante volte.
Cioè, come no? Con la fiaschetta, con la provetta.
La più sanguinosa guerra del millennio che stiamo vivendo ad oggi è stata innescata da una balla di cui poi nessuno ha reso conto al mondo, no? Nonostante sia stata una balla globale,
certo.
Ok, però qualcuno se n'è accorto poi, no?
Cioè, ma in realtà se ne sono accorti anche all'epoca, c'erano state voci che
sì,
si erano levate,
c'erano state voci,
però erano i soliti facinorosi,
esatto.
Sinistra.
Adesso secondo me non si arriva neanche a questo, cioè certamente c'è qualcuno che ancora unisce i concetti di causa effetto, no?
Sì.
Però il problema è che è stato talmente un lavoro meticoloso quello di destrutturare le coscienze.
Ho
no?
una domanda per te, allora finisci.
Con Italia all'istruzione, con questo chiacchiericcio di fondo per cui è vero tutto e il contrario di tutto, no?
Come la distrazione di massa.
Distrazione di massa.
Sì.
Con le difficoltà, no? Le crisi economiche spiegate, non spiegate, ma semplicemente calate, boom, crisi economica.
Sì, 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 certo.
Dici, la destra poi ha vita facile, perché sono messaggi facili,
certo.
No? Ti ricordi il... se ne parlava tanto, adesso un po' di meno, il... analfabetismo funzionale.
No, io ne parlo di continuo in realtà.
Ma tu ne parli di continuo. Insomma, l'impressione è che si sia creato un meccanismo allucinante che forse ai tempi di D'Aquila ancora non era definitivo,
no,
almeno in Italia. Oggi forse sì, per cui non c'è più l'anticorpo.
Credo che ai tempi di D'Aquila non ci fosse neanche Facebook. o giù di lì, o era gli albori, considera, quindi parlare di analfabetismo funzionale sul web era veramente impossibile, era anche un fenomeno inimmaginabile quello che sarebbe stata la situazione sociale di questo paese a distanza di 10-12 anni da quel momento.
Che domanda hai per me? Ne ho una anch'io per te.
No, se tu parli di dittatura della merda, vorrei capire se tu hai anche identificato il dittatore della merda.
Allora, io ne identifico due. Vai. Ad oggi. Da una parte, come ti sto dicendo, siamo noi stessi come società i dittatori di noi stessi della
merda.
Credo
che tu sia un po' lontano dal microfono. Perché
siamo noi stessi i dittatori della merda.
Ok, siamo noi.
Come stavo dicendo prima, perché ormai perdendosi gli anticorpi, perdendosi la capacità cognitiva di dire non posso ammettere due affermazioni opposte nello stesso concetto.
Però ti ripeto,
divento in qualche modo complice. D'altra parte ci sta, certamente, il dittatore è un sistema che si identifica in una classe dirigente che da un lato è inetta, incapace, non ha pochi strumenti. Quelli che ha li usa assolutamente in malafede. E ti sto parlando di scelte sbagliate al momento sbagliato, assunte con arroganza e senza poi assumersene invece la responsabilità. Vuoi degli esempi pratici?
Sì, fammi qualche esempio.
Matteo Renzi che è uno di quelli che ha tagliato di brutto la sanità, che adesso ha innescato tutto adesso si è posto al centro di un movimento politico, di un sommovimento politico importante, e non si sente mai una frase di assunzione di qualsiasi forma di responsabilità.
Ma
ti faccio un altro esempio diverso.
L'assunzione di responsabilità non è di questi tempi.
Alcuni. Sì. Adesso è saltato, ma voglio dire, è uno che ha sbagliato quasi tutto quello che si poteva sbagliare, no? Poi tu dici, valla a fare tu, è chiaro, al netto del fatto che Giuseppe Conte, tu dici, il povero avvocato, attenzione, è uno che è stato preso, è stato presidente del consiglio di due governi diametralmente opposti teoricamente, poi lo sappiamo bene.
Sulla carta
anche lui ha sbagliato tutto lo sbagliabile.
Sì, bisogna, è tutto quanto è criticabile, ovviamente. Adesso io, lungi da me
no, ma io dico
di Conte,
la mia premessa è stata fallo te, nel senso è chiaro che è stato fatto quello che si poteva fare con gli strumenti che si avevano, ma non c'è mai stato, io non ho mai sentito Giuseppe Conte dire, signori, adesso voi fate bene a criticarmi, ma vi rendete conto che certi pronto soccorsi non hanno nemmeno i turni coperti tutta la settimana?
E sapete perché? Certo, ecco. Certo.
Questo, e non l'ha detto questo.
Questo non lo dice nessuno.
Perché? Perché comunque si è in qualche modo tutti complici da quel punto di vista, quindi la classe dirigente, anche se c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo,
sì,
è causa, chi subisce gli effetti, ma è sempre, no? Si è sempre parte di quel tipo di casta, vogliamo adesso non voglio scivolare in un discorso banale e pentastellato, però hai capito quello che ti voglio dire.
Ho capito.
Penso sia chiaro.
Il punto è che probabilmente in questo discorso, secondo me, rientra anche un po' come funzionano i meccanismi di certa comunicazione politica, che non si basa mai, facci caso.
Ne ho detti due a caso, ma
sì,
valgono tutti, no? Salvini, Berlusconi, il PD, tutti.
Va bene per chiunque. Se ci fai caso, cioè tutti questi personaggi utilizzano un certo tipo di linguaggio che è sempre critica di quello che c'è stato prima, spesso anche ignorando il fatto, volontariamente ignorando il fatto che magari prima c'erano comunque sempre loro, guarda Conte,
ma certo.
Guarda Salvini.
Con Conte è stato incredibile questo,
sì,
perché c'era lui stesso.
C'era se stesso, ha fatto un governo che era in opposizione a quello di se stesso di prima e comportandosi in maniera diversa, come se fosse una persona diversa, perché Conte 1, Conte 2 sono state due cose oggettivamente diverse. E poi è una comunicazione sempre propositiva, cioè con me sarà meglio. Fino adesso è andata
esatto.
Male, c'è stata la dittatura della merda, ma con me andrà meglio.
Ma eri tu.
Ma esatto, cioè sei tu che hai propinato questa merda alla cittadinanza.
Io mi ricordo questa cosa, forse te lo ricordi anche tu, c'è il video su YouTube, no? Ti ricordi gli alberghi che ospitavano che ospitano forse ancora gli immigrati, no?
35 euro al giorno i cellulari.
Esatto. E ha una trasmissione che può essere una dei milioni di talk politici, no, inutili, perché poi sono tutti, cioè non si giunge mai alla conclusione. C'era ospite Giorgia Meloni,
bene,
a capo di un partito d'opposizione in quel momento,
sì.
E interveniva uno di questi albergatori, no?
Sì.
Diceva, io Perdo 35 euro, lei male, tu sfrutti, no, l'immigrazione. Diceva, scusami, io prima ne prendevo anche più, no? E lei diventa paonazza, peggio, ma come? Diceva, ne prendevo 50 dal governo tuo, dal governo di Berlusconi in cui tu eri ministra, ministro della gioventù, no? Mm-hmm. Lei, ah, facevano male anche a lui, no, certo. facevamo perché c'eri tu. Questa dissociazione, secondo me, in un contesto di persone mediamente capaci di intendere di volere, dovrebbe essere offensivo.
Lo è, no? Io penso lo sia.
Ma lo è per te. Ma la maggior parte delle persone questa offensività non la concepisce.
Credo che ci sia un senso di abbrutimento generale che permette alla gente di non rendersi conto un po' dello stato di degrado e di bassezza morale e culturale a cui si è giunti in questo paese, parlando di classe politica.
Ti faccio risentire una frase, dimmi se quello che stiamo dicendo non è questo. Aspetta un attimo, riprendo il nostro compianto, professor Taviani, perché questo l'autore del contributo dentro dell'Aquila è morto qualche mese fa. Tra l'altro, tu dici che c'entra? Potrebbe essere un pensatore in più.
Segno dei tempi.
Segno dei tempi. Te lo faccio risentire. Diciamo che se a questo punto, a questo punto della nostra chiacchierata, questo assunto vale un po' di più.
Questa è la grande illusione: che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare. Non è vero.
Dura. Sì.
Questo stiamo dicendo.
Sì, questa frase mi aveva colpito molto anche prima, effettivamente.
Stiamo dicendo questo. Insomma,
dove vogliamo arrivare?
Cioè, arriviamo al nostro lavoro, fatto a livelli diversi, però quello è.
Io non volevo incalzarti, mi permetto di essere un po' interlocutorio con te.
Certo,
voglio capire questa tua serie sulla dittatura della merda. Cioè, cosa vuoi dire?
Io voglio arrivare.
Cosa vuoi fare?
Ad ammetterne l'ineluttabilità. Cioè, che quello che dice il professor Taviani, purtroppo adesso è totalmente vero.
Certo.
Sì, perché noi ne stiamo parlando dicendo dai, non è possibile, però invece è possibile, perché dico, concludiamo la riflessione, anche se in realtà non si concluderà mai, no? Ed è questo il segreto dell'invincibilità della dittatura della merda, secondo me.
Certo.
Dice, chi è che si oppone a questo, no? Cioè, abbiamo detto popolo inconsapevole, destrutturato a livello culturale, di informazioni, classe dirigente mediocre che si appoggia e si autoalimenta nonostante le presunte differenze di questa della situazione. Dice, che c'è l'informazione, no?
Aia.
The watchdog, il cane da guardia. Lo so che ci viene da ridere entrambi, però anzi, che te dici anche bene che forse riesci a lavorare in uno delle osi in cui ancora questa cosa esiste un po'. Viviamo in un momento in cui la parola più diffusa che riguarda il settore dell'informazione è monopolio.
Mm-hmm.
Siamo d'accordo, no?
Mm-hmm.
I giornali appartengono forse a
quattro gruppi
editoriali. Le televisioni.
Vabbè, sono sempre due più una piccola.
Due più una piccola. Una dovrebbe essere di Stato, ma anche lì poi sappiamo che ci sono, no, ancora.
Ci sono le correnti.
Le lottizzazioni, perché adesso dice no, con la Seconda Repubblica ci siamo scordati, no? Non è così. E quindi sappiamo il precariato giornalistico, conosciamo lo strapotere degli editori, conosciamo l'incapacità degli organi di tutela professionali.
Conosciamo anche, perdonami, anche la vocazione cortigiana di certa stampa.
Conosciamo la vocazione cortigiana di certa stampa. Conosciamo anche l'esigenza di campare di persone che magari si trovano.
Tenere famiglia.
Al punto anche esistenziale, no? Prendi me, no? O uno come me, magari che lavora a un livello un po' più alto di me, che inizia a fare il giornalista anche sognandolo, volendolo fare, no, in un momento in cui ancora tutto sembrava possibile, e si ritrova a 45-50 anni, in un momento della vita in cui tu devi iniziare a tirare due conclusioni,
mm-hmm,
precario, sì, in un settore che è finito, e tu tendenzialmente sai fare solo quello, perché hai fatto soltanto quello, e non sei tanto, cioè puoi fare il rider, per carità, no? Tutto è possibile per chi si rimbocca le maniche ed è disperato.
Faccio notare che, insomma, non è proprio che non è che si parli proprio del miglior augurio da fare a chi.
No, però
è un lavoro dignitosissimo. Però
dignitosissimo, sfruttatissimo.
Un paio di giorni fa è stato riconosciuto, cioè, l'atteggiamento schiavista.
Ma certo, ma perché?
Nonché il carattere discriminatorio dell'algoritmo che
ma l'ho citato apposta, perché purtroppo di fronte a questo bivio, no? C'è chi decide, se devo fare lo schiavo, lo faccio continuando a fare il mio lavoro.
Se riesci a portare a casa il pane. Perché il
no, perché a volte insomma, le cause sono tante, adesso non voglio esagerare, perché poi ce ne sono tantissimi colleghi che resistono, riescono a scendere a compromessi, però il problema è che mancando un'informazione, perché tutto questo che ho detto, secondo me, e mancando l'istruzione, perché tu l'hai detto giustamente.
Secondo me è quello.
Si giunge al fatto che la dittatura della merda è una delle dittature.
È come Thanos, è ineluttabile.
Sì, ineluttabile.
Tutta la strada che avete fatto, guarda che i film degli Avengers, per esempio, gli ultimi due film degli Avengers, sono importanti in questo senso, perché ti danno, nascosti in un film di intrattenimento per ragazzi, delle chiavi di lettura interessanti. C'è il tema ambientalista e c'è anche il tema dell'ineluttabilità di certe tematiche. Tu fai tutto un certo tipo di percorso, probabilmente inutile, perché ti porterà in via dell'ineluttabilità di tale personaggio, tale fenomeno, che in questo caso è la dittatura della merda, a tornare comunque lì. Perché se c'è una cosa che anche i grandi autori, i grandi classici, prima ho citato George Orwell, che ci hanno insegnato, per esempio, trattando di dittatura e di totalitarismi, è che il totalitarismo è prima di tutto uno stato mentale, è una situazione che ci troviamo dentro e che ci passiamo tra di noi con il linguaggio, con gli atteggiamenti. Non serve per forza la psicopolizia, non serve per forza il grande fratello, no? che amministri con il manganello il potere. Basta soltanto l'indole di un certo popolo ad arrendersi, probabilmente, col fatto di essere stati disinnescati dal punto di vista della critica, dell'autocritica, tramite un lavoro certosino di distruzione dell'istruzione pubblica, che è il primo baluardo per creare una cittadinanza che abbia un senso di consapevolezza, no? Tolto questo, tutto quanto è in discesa. Allora sì che si può parlare di dittatura della merda, perché cioè, neanche stiamo parlando del Grande Fratello, stiamo parlando della dittatura dei mediocri.
La dittatura dei mediocri,
cioè, non so,
al tempo,
interessante,
al tempo del governo dei migliori, no? Cioè anche questa cosa qui è incredibile, ti viene spacciato un governo che di fatto non ha opposizione, un governo imposto dall'alto, un governo in cui dentro ci sono entrati tutti, che a proposito di consociativismo penso sia l'esempio più incredibile, no? Ti ricordi l'arco costituzionale?
Come
che
no?
Va da Liberi Uguali e finisce alla Lega? E questo è il governo dei migliori.
Beh, tranne la migliore, la più migliore.
Che vince a mani basse.
Ma vedremo. Al momento ne esce come quella con la schiena dritta. E anche grazie al grosso assist che è stato fornito recentemente e gli insulti che si è presa Giorgia Meloni in radio e soprattutto l'entrata di Mattarella in campo, insomma, che quando entra Mattarella tutti quanti devono esprimere solidarietà senza critica. C'è stata una persona che si è espressa e ha criticato comunque il fatto che si stesse parlando di un personaggio politico che negli anni ha fatto dell'odio, del linguaggio violento e volgare la sua cifra stilistica. Vauro, qualche giorno fa su Rete4, ha detto: no, io non esprimo solidarietà a una persona del genere, perché questa qua fino a tre giorni fa ha insultato immigrati, minoranze, gay, famiglie arcobaleno, ha insultato tutti, e adesso che viene ripagata con la stessa moneta, noi tutto quanto l'arco costituzionale si deve inchinare e esprimere solidarietà. Io non lo faccio, ha detto, no?
E un atteggiamento del genere è l'esatta confluenza di questi due affluenti. Da un lato l'incapacità di un parlamentare, di un rappresentante della classe dirigente o dell'intelligenza anche culturale, no? Non è che parlando di intellettuali uno parla per forza di casta, no? Esistono delle persone che magari hanno degli studenti.
Ma certo.
Ecco, qualcuno che dica: attenzione, scendiamo, no? Stiamo parlando di un professore universitario che si è lasciato andare sbagliando, per carità,
ovviamente, però da qui a cospargersi tutti quanti il capo di genere, credo che ci siano svariate sfumature nel mezzo,
anche perché l'attuale opposizione neanche si può dire, perché tu pensa che c'è un centrodestra, no? Un centrodestra che numericamente a livello di sondaggi dovrebbe già governare, no? Se i sondaggi valessero come, no? Come avessero, cioè, se si votasse oggi governerebbe il centrodestra.
Io non sono sicuro di questo, comunque vai avanti.
Si trova contemporaneamente a essere maggioranza e opposizione di questo governo,
sì.
E ha costruito il suo enorme consenso, almeno quello virtuale che esprimono i sondaggi, quasi esclusivamente con i discorsi d'odio.
Assolutamente sì.
I discorsi di discriminazione, l'aggressività. L'atteggiamento anche infantile dello gne gne gne, no? Parli tu, no? Bibbiano, parlatemi di Bibbiano. Tu lo sai come è andata a finire, come sta andata a finire Bibbiano?
Credo con un...
Stanno scagionando tutti, sì. Più o meno. Poi, per carità, vedremo fino alla fine. Non sento più parlare di Bibbiano. C'era un periodo che io uscivo di casa e vedevo anche appiccicati io ai pali della luce gli adesivi "parlateci di Bibbiano".
Io mi ricordo un paio d'anni fa mi trovavo in Sicilia, non mi ricordo esattamente in quale località, per lavoro. Uscii per fare una passeggiata dall'albergo dove pernottavo e mi trovai in una piazza con 20-30 persone che lanciavano questi palloncini in aria con su scritto "Bibbiano, parlateci di Bibbiano". Io, cioè, lì mi capii di essere in un grande sogno.
Tu hai fatto un piccolo viaggio, un piccolo grande viaggio per questo tuo... E poi giungiamo alla conclusione e ti lascio libero.
Io non so se siamo riusciti ad arrivare a un punto. Perché
io sì, tu okay. Non sei d'accordo però.
No, non lo so, sento di non aver contribuito...
No, tu hai contribuito molto, no. perché hai inserito alcune categorie importanti, che è per esempio la mancanza di istruzione, il fatto che alcune persone purtroppo in questo momento siano, una percentuale importante di cittadini di questo paese, siano incapaci di... Leggere. Capire il paradosso che loro stessi esprimono . e sul quale paradosso proprio ci sono degli ossimori mentali, no?
Esatto.
Che vengono in qualche modo, io non riesco a capire come.
Ma sai, questo il coronavirus ha rappresentato il famoso cigno nero, no? Cioè la tempesta perfetta che ha messo in evidenza quelle che sono veramente le criticità, il ventre molle del nostro popolo, e ha fatto emergere. Cioè, se una volta questa gente tu la trovavi, magari ti ricordi, c'è un filmato piuttosto famoso su YouTube, lo trovi al volo, della signora che canta l'inno di Forza Italia,
come no,
disperata, quasi commossa, che è una cosa che tu vedresti probabilmente a una manifestazione religiosa di quelle, cioè dove c'è la gente che veramente sente un trasporto di un certo tipo. Questa signora, una pensionata, insomma, una rimescolatrice di su, se vogliamo, se passavi il termine di nuovo, la trovavi in quel contesto a idolatrare un santo vivente per lei, no? Che era in quel caso la figura di Berlusconi. Oggi si sono addirittura liberate queste persone della figura di riferimento, perché non c'è più in realtà, ed è tutto talmente è diventato autoriferito. Io sono diventata artefice della mia realtà, me la plasmo intorno, ma veramente stiamo parlando di una fetta di popolazione che si nega perché non vuole accettare, perché magari è spaventosa anche un certo tipo di realtà che stiamo vivendo, lo è sicuramente, la nega a se stessa, è capace di fare un certo tipo di lavoro mentale inconscio su se stessi, da negare la realtà, costruirsi una narrazione coerente in qualche modo con quei fatti che gli vengono, che si trovano davanti agli occhi, che percepiscono queste persone, ma comunque capaci alla fine, in modo, partendo dagli stessi fatti, di giungere a una narrazione totalmente diversa che gli permetta di negare tutto quello che c'è adesso e di arrivare a poi finiamo sul discorso del complottismo più basso che alimenta, che tra l'altro
quello infatti ti stavo chiedendo, però tra l'altro ne abbiamo già parlato insieme, perché tu sei stato, insomma, già protagonista della prima miniserie di questo nuovo, diciamo, format di Block Notes, che era Goodbye Mr. Trump, no? Parlando di QAnon e quella roba lì, sì. Però poi entriamo, beh, certo, poi entri nella dimensione del sogno.
No, però è questo, voglio dire, chiaro. Scusami, volevo dire che il livello di dissociazione mentale, purtroppo, a cui si è giunti, a cui tanta gente è giunta, e anche quello è frutto della mancata istruzione dell'aver dimenticato il percorso di studi, cioè quello che la scuola, al di là delle nozioni, fa, no? O dovrebbe fare in un paese civile, sotto veramente, cioè nel senso più stretto del termine, è quello di creare una popolazione capace di criticare, ma con laicità e con intelligenza, i fatti. Non di inventarsi il pensiero magico. Se tu sei abituato invece a ragionare secondo il pensiero magico, a idolatrare il politico di turno come se fosse Padre Pio, e Padre Pio come se fosse il politico di turno, no? O credere nel virus come narrazione tossica, come complotto, e non come reale problema sanitario, e con tutto quello che comporta. Quello che dicevi tu prima, la distruzione della sanità, il fatto che se stiamo così è perché c'è una sanità ridotta all'osso e che quindi dobbiamo stare tutti quanti distanziati di 3 metri per non intasare dei reparti, no? Se si arriva a questo, la merda, come posso dire, cioè, regnerà sempre, in eterno.
Allora siamo giunti alla stessa conclusione.
Purtroppo non è che ci sia molta speranza per noi sotto questo punto di vista.
Non so, diciamo che mi fa venire voglia di continuarla questa miniserie, però ho l'impressione che potremmo continuarla per altre 125 puntate, rimanere sempre
ma
su questo.
Se ci siamo d'accordo tra di noi, alla fine non si arriva a un punto.
Ma penso che tutte le persone che provano a, partendo appunto dal così, utilizzando la lente della dittatura della merda, a fare un'analisi di quello che ci circonda, non possono che arrivare a questa conclusione. Quindi però ci dobbiamo qua. Termina qui questa miniserie, questo è il quarto episodio. Ringraziamo Pablo Castellani per averci aiutato a risolvere, o forse non risolvere, il dubbio, ma questa dittatura è reale, è attuale? Quanto durerà? È infinita? Siamo condannati? Possiamo opporci? Ci vuole la pillola di Matrix? Non lo so, cosa può... Forse non... Forse un evento enorme e catastrofico, tipo il bancomat che non emette più denaro, come diceva il buon De Luca prima, potrebbe, no, far, non so dirtelo. Comunque, grazie Pablo.
Grazie a te Alessio.
Ti è passata la botta in testa, sì? È passato
sì,
un po' di tempo.
È passata assolutamente sì.
Ringraziamo Pablo Castellani, tornerà sicuramente a trovarci, anche perché insomma c'è un certo legame anche con questa radio. Beh, da parte sua, insomma, tanti anni. Che poi noi questa cosa qui, poi chiudiamo, noi l'abbiamo un po' vissuta, questo confrontarci con delle categorie di persone che si trovavano a percepire di stare subendo forse. Un'ingiustizia,
sì.
Però no, che erano le inchieste che facevamo 15 anni fa sulla questione dell'inquinamento elettromagnetico, no?
Anche lì si parlava di un argomento che, cioè, aveva dei fondamenti, una protesta che aveva anche dei fondamenti.
E spesso però scivolava nel...
Molto spesso nel pensiero magico.
Però più negli ultimi anni che nei primi, devo dire la verità.
Assolutamente.
Forse c'è stato, forse anche lì c'è stato uno specchio.
Ma sai, anche lì io, cioè, chiudo, non ti faccio perdere altro tempo, però 10 anni fa su Facebook c'era molta meno gente. Non c'erano i cinquantenni e i sessantenni che sono entrati...
A seminare.
Che sono la maggior parte della popolazione da adesso.
Certo.
E ti ritrovi lì che scrivono, ma quella gente esiste,
Esiste e non ha strumenti per, appunto, molto spesso per comprendere quello che...
Risposte semplici a problemi complessi.
Esattamente.
Questa è la dittatura della merda.
Questo vi serviva per concludere. Ciao Pablo, grazie.
Ciao, grazie a te.
Ringraziamo anche i nostri ascoltatori. Termina qui il quarto episodio, quindi la miniserie Dittatura della Merda per Block Notes. Ci aggiorniamo alla prossima miniserie, ovviamente che andrà in diretta martedì prossimo su Radio Città Aperta e su Gemini Network dalle 16 alle 18, e poi naturalmente in podcast sul sito di Radio Città Aperta, sulla pagina di Block Notes e su tutte le piattaforme Spreaker, Spotify e quant'altro. Cioè, cercate Block Notes e trovate tutte le nostre miniserie. Grazie a tutti e ci aggiorniamo con i prossimi episodi, con le prossime serie.
song. So glad to see you.